Per un ordine del giorno che prevede al numero 1 l'espressione di parere sull'approvazione di bozza della convenzione stipulata tra il Comune di Cremona e l'Unione dei Comuni Lombarda, terra di Cascine, questo è molto fantasioso, terra di Cascine, per la presentazione da parte del Comune di Cremona. Sì. Del servizio di elaborazione delle paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali per i dipendenti dell'Unione. Io credo che il numero dei presenti sia sufficiente, per tranquillità facciamo l'appello. E l'appello, facciamo il numero.
Gagliardi
presente.
Pontigia
presente.
Telli
presente.
Ridotti
presente.
Amore. Fanti. Fasani. Zanardi. Fiamma.
Sì.
Assente Lanfredi giustificata e assente al momento Bonari.
Arriva. Sì, mi ha detto che arriva fra 10 minuti e un quarto d'ora. Sì, questa convenzione riguarda un'unione di comuni che è avvenuta tra il comune di Castelverde e quell'altro qual è?
Pozzaglio.
E Pozzaglio. Esisteva già una precedente convenzione col Comune di Castelverde, adesso il Comune di Castelverde ha fatto l'unione con Pozzaglio e pertanto bisogna procedere alla stipula della convenzione. Non so se l'assessore vuole dare la parola per l'illustrazione a Segalini, il quale già aveva relazionato sulla precedente, se c'è qualcosa che si è aggiornato.
Brevemente, in realtà la convenzione con Castelverde rimane in essere perché per le buste paghe, i cedolini degli amministratori deve esserci una convenzione specifica del comune appartenente all'Unione. Allora, ci sono 25 dipendenti di Castelverde, 6 dipendenti di Pozzaglio, la nuova convenzione per l'elaborazione di 31 cedolini. Rimane in essere la convenzione per Castelverde e per gli amministratori di Castelverde, c'è in essere una convenzione fra il comune di Pozzaglio e uno studio privato per i cedolini degli amministratori che scadrà a fine anno, quindi a fine anno probabilmente Pozzaglio ci dirà anche per i suoi amministratori di fare anche i suoi cedolini. Il costo che abbiamo messo fuori è sempre 8 euro più IVA, perché questo è un servizio commerciale e quindi l'IVA va pagata. L'unica cosa che abbiamo chiesto di più, ma credo che chiederemo a tutti i prossimi convenzionati, abbiamo chiesto 2.000 euro di start-up, perché per fare una convenzione nuova, purtroppo o per fortuna, la ditta, la società ha bisogno di darci un ampliamento del software che ha un costo di impresa e quindi questo è un una tantum che pagheranno tutti quelli che si convenzionano. Quindi questa è la seconda convenzione che abbiamo, oltre a Castelverde singola, anche quella in unione con Porcellasco. Tutto qui.
Quale aggiornamento? La situazione generale, questo servizio lo facciamo per altri comuni?
Allora, questo servizio lo stiamo già facendo per Castelverde da 1 gennaio. 25 dipendenti più 5 amministratori. Allora, i 25 dipendenti adesso rientrano nell'Unione. Gli amministratori, perché non tutti gli amministratori diventano amministratori anche dell'Unione. Allora, gli amministratori che non entrano nell'Unione rimangono nella convenzione vecchia. Si unisce l'Unione Nuova che porta dentro Porcellasco. Porcellasco ha 6 dipendenti e 3 amministratori. 6 dipendenti entrano subito dal 1 maggio, con lo start-up che dicevo. I 3 amministratori sono legati a uno studio commercialistico fino al 31 dicembre. Alla fine dell'anno decideranno se entrare anche loro. Quindi ci sono i presupposti perché alla fine del 2017 almeno ne avremo già in vigore 3 di convenzioni, le singole con i 2 comuni per gli amministratori e quella dei dipendenti dell'Unione. E poi ci sono sempre le proposte sugli altri, molti degli altri hanno sempre in scadenza le loro convenzioni, a fine anno decideranno se rientrare a questo prezzo commerciale.
Buonasera. Allora, come avete potuto vedere dal materiale inviato, abbiamo ricevuto una richiesta di modifica di una destinazione funzionale di servizi da servizi tecnologici a servizi religiosi, inoltrata dalla parrocchia di Sant'Imerio di Via Porti. Ecco, la parrocchia ha dato corso all'acquisizione di un vecchio magazzino che faceva parte del demanio a suo tempo di AM, ora di Padagnacque, che era a servizio del vecchio campo pozzi potabili dismessi. L'ha acquisito e ha chiesto proprio di passare, con ai sensi del comma 15, articolo 9 della legge regionale 12, dove tratta del piano dei servizi, ha una diversa funzione di servizio, quindi da impianti tecnologici a servizi religiosi. Questo perché nel progetto della parrocchia di Sant'Imerio c'è l'ampliamento delle attività oratoriali e quindi quell'edificio diventa per loro strategico per ampliare l'offerta legata alla loro attività di servizio. Questa procedura è una procedura che sta in capo al Consiglio Comunale, perché ai sensi dell'articolo che vi ho citato dice che la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse pubblico generale diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi non comporta applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa delibera motivata del Consiglio Comunale. Questa è una procedura che abbiamo già fatto in passato per altre situazioni e questa è una situazione che si ripresenta. L'edificio, vi do alcuni dati, ha una superficie coperta di 240 metri quadri, va a incidere praticamente in minima parte su quello che è adesso il complesso parrocchiale oratoriale, che sono oltre 3.000 metri quadri di superficie, quindi di fatto è un piccolo ampliamento rispetto a quello che è l'attuale sedime. Non c'è nient'altro da dire, vabbè, nel senso che diciamo amplia un'offerta di servizi che sono, vi ricordo, i servizi di interesse generale nonché opere di secondaria, quelle religiose.
Ma attualmente la proprietà è ancora di Padagnacque e c'è una promessa di acquisto o è già stato acquistato dall'oratorio?
A noi risulta che l'hanno già acquistato. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Dalla visura catastale che ho fatto io era già sotto la parrocchia di Sant'Imerio comunque.
Ma è più che la variante, sì. Il cambiamento di destinazione di un bene che non è loro.
Hanno acquisito esclusivamente l'immobile, nessuna area cortilizia, quindi di fatto hanno l'affaccio che dà direttamente sul loro oratorio, mentre gli altri tre lati invece sono di proprietà ancora a Padagnacque.
Favorevole, alzi la mano. Carletti, Gagliardi, Telli, Fasani, Amore, la Pontigia, Alfredi. Chi è contrario? Chi si astiene? Cioè, cronici. Fanti, Ghidotti. Sono gli ultimi anticlericali. Sono gli ultimi anticlericali. Ah no, scusa Bonanni, non ti avevo visto. Va bene, adesso passiamo al punto 3. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, che riguarda un'informativa da parte dell'amministrazione sul contratto di fiume. È un argomento che cura da tempo l'assessore con grande slancio. Per il vero abbiamo fatto una riunione, non mi ricordo dove, quando, che è stata fatta tutta l'illustrazione della procedura in atto per quanto riguarda appunto tutta questa problematica intorno al discorso del contratto di fiume, che dietro la parola contratto di fiume poi c'è tutto un discorso che adesso l'assessore farà, per cui do subito la parola all'assessore per l'illustrazione del progetto politico. Poi abbiamo anche la dottoressa Pesaro, nel caso aveste bisogno di qualche precisazione tecnica, è qui in forza, quindi non ci saranno problemi. Cedo la parola all'assessore.
Sì, grazie, buonasera. Prima di dare la parola alla dottoressa Pesaro rispetto a quello che è la presentazione del contratto di fiume, volevo fare e condividere con voi alcune considerazioni rispetto agli indirizzi che si è dato l'amministrazione su questo tema, e anche collegandomi un po' al primo punto all'ordine del giorno che è passato velocemente, quello relativo alle buste paga, però oggi forse per la prima volta dentro questa commissione la nostra intenzione era quella di trasmettere un po' quelle che sono le iniziative e le azioni dell'amministrazione sui temi dell'area vasta. Quindi la scelta di portare in commissione un oggetto che generalmente è passato su altre commissioni, commissione bilancio, quella relativa alle buste paga, è quello di mettere a conoscenza i commissari sulle attività che stiamo facendo nel rapporto con i comuni cintura. So che spesso e volentieri alcune considerazioni della minoranza rispetto al rapporto con l'area vasta, penso alcune considerazioni e riflessioni che ha fatto il consigliere Amore e che giustamente sottolineava un rapporto un po' frammentato con i comuni cintura, pone l'amministrazione però sempre nell'attenzione, nel dovere di doversi in questa fase anche transitoria e complicata proporre come realtà in grado di favorire dei processi di aggregazione o di relazione con i comuni cintura, in modo particolare con i comuni cintura rispetto a una serie di servizi di carattere amministrativo come le buste paga e penso per esempio al tema della sicurezza. Quindi c'è sul tavolo questo percorso fatto con i comuni di prima e di seconda cintura, e nello stesso tempo però all'interno del percorso dell'area vasta ci sono progettazioni di carattere strategico territoriale. Una di queste riguarda appunto il tema del Po, il tema del contratto di fiume, che pone la questione dell'area vasta però non più soltanto in termini di carattere amministrativo ma di rapporto col territorio, anche con territori che vanno al di là della nostra provincia e della nostra regione. Siamo partiti rispetto al contratto di fiume un anno e mezzo fa, utilizzando anche come momento, come dire, di lancio il periodo di Expo e ragionando su alcuni oggetti particolari che andavano a creare, diciamo così, una forte sinergia con i comuni dell'asta del Po cremonese, sviluppando il tema per esempio della navigazione turistica che è partito appunto nel 2015 con una sola imbarcazione, che poi si è consolidato nel corso del 2016 e che avrà uno sviluppo importante nel corso del 2017. E questo è stato un tema che ha utilizzato come pretesto un oggetto importante, anche molto tangibile per i cittadini, però per andare a consolidare relazioni non solo con i comuni dell'asta del Po, del cremonese, ma anche con quelli dell'Odigiano e quelli del Piacentino, a partire dal comune di Piacenza con i comuni dell'asta del Piacentino, si è avviato questo percorso che è approdato alla fine del 2016 con appunto la firma di un protocollo finalizzato appunto alla costituzione di un contratto di fiume, che è uno strumento di partecipazione dal basso che vede come realtà centrale gli enti locali da una parte, ma anche gli stakeholder, tutti quei soggetti che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il fiume attraverso, come dire, prospettive diverse. Quindi si è consolidato per esempio un rapporto con alcuni ordini professionali. A Cremona abbiamo avviato il percorso in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, c'è un tema aperto con alcune aziende, in modo particolare con Padania Acque, e c'è ovviamente l'esigenza di intercettare anche tutta una serie di altri stakeholder che saranno definiti. Questo percorso poi ha approdato nella definizione di un tavolo tecnico che vede la presenza dei principali comuni, quindi Comune di Piacenza, Comune di Casalmaggiore, Comune di Cremona e provincia di Lodi. Da questo tavolo tecnico l'individuazione di alcuni tavoli tematici che affrontano, diciamo così, le questioni più rilevanti relative al tema del fiume, quindi l'aspetto dell'attrattività turistica. È un tavolo, c'è tutto il tema dello sviluppo sostenibile e poi ha gli aspetti, diciamo così, di carattere più ingegneristico idraulico. Noi abbiamo, come dire, pubblicizzato solo il momento di lancio, però i tavoli con Piacenza e con gli altri comuni stanno proseguendo e danno la possibilità, per esempio, di costruire insieme dei bandi, di partecipare a bandi anche europei e soprattutto l'importanza della collaborazione con le due regioni, perché anche questo aspetto è un aspetto importante, perché la peculiarità di questo contratto di fiume è la peculiarità di un contratto di fiume che gioca su territori che appartengono a regioni diverse, però all'interno di questa sinergia c'è la presenza permanente dei dirigenti di regione Emilia Romagna e dirigenti di regione Lombardia. Di conseguenza l'idea di fare con voi questo momento di condivisione per illustrarvi a che punto siamo arrivati fino a questo momento, tenendo conto che in relazione al tema del Po i temi sono diversi e anche su scala territoriale come dire differente, cioè c'è un tema di attrattività del Po per quanto riguarda semplicemente il comparto della nostra città e anche della nostra asta, che è un tema importante. C'è un tema di carattere più strategico e di prospettiva. Penso per esempio al tema della navigabilità del Po e il tema della navigazione turistica, ma anche della navigazione commerciale. Siamo partiti con l'interlocuzione rispetto a questi tre territori, ma non è un percorso chiuso, nel senso che ci può essere anche la prospettiva di andare a individuare anche l'interlocuzione con altri territori. Il contratto si rifà come riferimento quello che è la media della Valle del Po, dopodiché il fiume Po ha anche altri contratti di fiume, uno nel Delta, uno per esempio nella zona di Torino. Però vediamo questo strumento come uno strumento di governance in grado di ripristinare un'attenzione su uno degli oggetti di sviluppo particolarmente importanti e trasversale, perché poi il fiume Po riguarda, diciamo così, ambiti diversi: sviluppo economico, sviluppo turistico, sviluppo culturale. Quindi io lascerei la parola alla dottoressa Pesaro rispetto appunto all'illustrazione del contratto.
Brevemente, con poche slide, per farvi vedere quello che è il percorso del contratto, ritorno alla prima perché volevo sottolineare questo sottotitolo. Come diceva l'assessore, questi strumenti volontari servono soprattutto per consentire a delle comunità che trovano il loro sviluppo e la loro storia intorno a degli ambiti particolari che sono quelli fluviali, possono consolidare dei percorsi comuni. Il Po è effettivamente un ambito che vede delle comunità che hanno molto da dire insieme. I contratti di fiume, come si diceva, sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata e sono quegli strumenti abbastanza nuovi che vengono proprio raccomandati e che sono stati utilizzati le prime volte. Il primo contratto di fiume è stato quello in Lombardia, è stato quello sul Seveso per affrontare i noti problemi di quell'area, e vengono proprio costruiti per affrontare le problematiche che possono riguardare delle aree disegnate da questi importanti corsi d'acqua. Recentemente i contratti di fiume discendono da una direttiva quadro della Comunità Europea e recentemente nell'ultima modifica del decreto legislativo 152 del 2006 sono stati citati e quindi sono entrati in un articolo di norma di legge, pur rimanendo degli strumenti volontari e non obbligatori. Ugualmente viene previsto questo tipo di partecipazione nel piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Come diceva l'assessore prima, per arrivare al contratto sono stati fatti dei passi che sono stati quelli che hanno consentito di creare questa comunità che poi ha sottoscritto l'accordo che è stato sottoscritto il 21 di novembre scorso a Piacenza. Sono state fatte delle azioni propedeutiche proprio per fare una sorta di allenamento al lavorare insieme e quindi un progetto che si chiama Pedalando un po', che è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, la sottoscrizione di un primo protocollo d'intesa tra il comune di Piacenza e quello di Cremona e la provincia di Lodi in rappresentanza dei comuni dell'Odigiano prospicenti al Po, l'ampliamento successivo di questo protocollo su richiesta del comune di Casalmaggiore. E poi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo il parco locale di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco sulla sponda cremonese, che è stato ampliato comprendendo i comuni che vedete lì elencati. Nel 2016 è stato appunto, come vi dicevo, firmato questo accordo territoriale. Generalmente il processo dei contratti di fiume segue questo percorso, quindi prima gli enti si impegnano attraverso un accordo territoriale, e in questo caso l'accordo territoriale è stato particolarmente importante perché, sempre come diceva l'assessore prima, comprende due regioni. Molto più facile è quando i contratti di fiume sono su un corso d'acqua all'interno di una regione, tipo quello che vi citavo prima, mentre mettere allo stesso tavolo Regione Emilia e Regione Lombardia è stato un buon successo e ce ne stiamo accorgendo proprio adesso, intanto che continuiamo i lavori, perché poter interloquire, avere allo stesso tavolo le due regioni, poter interloquire su quelle che sono le problematiche che riguardano gli ambiti fluviali è veramente molto importante e velocizza anche alcune riflessioni. Quindi è stato costituito il tavolo istituzionale e è stato attivato il comitato tecnico istituzionale, e quindi dal comitato discenderanno questi tavoli di lavoro. Perché che cos'è il contratto di fatto? È una cosa molto pratica. Il contratto vuol dire mettere sulla carta quelle che sono delle azioni o che si stanno già facendo, che avrebbero la necessità di essere discusse in modo più ampio per essere completate, quindi necessità che si rilevano all'interno di questi territori e che hanno bisogno di un'interlocuzione soprattutto sulle due sponde. Definire quelle che sono le azioni, quindi i passaggi che queste problematiche devono avere anche dal punto di vista della può essere dal punto di vista della tutela idraulica, come potrebbe essere dal punto di vista della viabilità, come dalla sostenibilità o dalla promozione turistica, mettere per iscritto queste azioni e a questo punto gli enti sottoscrivono il contratto, che comprende una serie di impegni che sono impegni sia diciamo istituzionali che economici, che di azioni che devono andare nella direzione che prevede il contratto. Il programma dei lavori di cui abbiamo parlato anche all'ultima riunione a Piacenza, che è stata la settimana scorsa, per arrivare alla sottoscrizione del contratto di Fiume, contiamo che possa concludersi entro la fine di quest'anno per poter poi dare l'avvio a quelle che sono le azioni vere e proprie nel 2018. Quali sono gli ambiti prioritari che sono previsti all'interno dell'accordo che è stato fatto verso il contratto di Fiume? Sono questi: sono la valorizzazione e la governance del territorio, le infrastrutture per lo sviluppo e la mobilità integrata e sostenibile. Non dimentichiamoci, e questo è uno degli argomenti che ad esempio è già stato sul tavolo, il percorso della ciclabile Venezia-Torino, che riguarda anche altri due ambiti che hanno contratti di Fiume, che appunto è quello di Torino e del Delta del Po, e tutto quello che può stare intorno a un'opera di questo tipo, l'attrattività turistico-culturale che si lega anche a questi tipi di sistemi, e la valorizzazione dei sistemi agricoli, agroalimentari, ambiente rurale e del paesaggio, che sono parti importanti della valorizzazione del Po. Quindi i sottoscrittori dell'accordo operativo si impegnano nell'ambito di quegli argomenti che sono stati citati prima a integrare azioni diverse e promosse da soggetti differenti, e questo potrebbe sembrare pleonastico, ma è molto importante ed è uno dei successi che potrebbe avere il contratto di Fiume: condividere dati e informazioni, è quello che stiamo cercando di fare adesso, e vi dico che solo mettere insieme la cartografia dell'Emilia e della Lombardia è un successo, perché generalmente si tende a lavorare per compartimenti. Avviare azioni strategiche per la tutela di ambienti naturali, tutela delle acque, difesa del suolo. Ricordo che la direttiva CE che vi ho citato all'inizio, dalla quale poi discendono tutti i contratti di Fiume, è una direttiva proprio sulla tutela delle acque e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, che sono il primo goal al quale devono tendere i contratti di Fiume. La difesa del suolo e la protezione dal rischio idraulico. Poi naturalmente c'è la definizione di quelli che sono i tavoli, gli strumenti per arrivare alla sottoscrizione del contratto. Il comitato tecnico, che è quello che vi citavamo prima, che è arrivato alla seconda riunione, la prima l'ha fatta qui a Cremona, la seconda a Piacenza, è composto in questo modo: due rappresentanti designati dai comuni capoluogo, cioè Cremona e Piacenza, due dalla provincia di Lodi, un rappresentante designato dai piccoli comuni cremonesi, uno dai piccoli comuni piacentini, uno dai lodigiani, un funzionario di Regione Lombardia, uno d'Emilia, autorità di bacino e AIPO. Quindi vedete che nel comitato tecnico praticamente c'è la rappresentanza di tutti quelli che possono portare sia informazioni sia proposte per quello che è il lavoro per il contratto. Quindi ci sono i primi lavori che deve fare questo comitato tecnico, che per quanto ci riguarda sono già stati definiti, come vi dicevo prima. Dobbiamo arrivare ai tavoli di lavoro per cominciare a proporre poi al comitato tecnico le azioni condivise, attivabili o già attive da portare nel testo del contratto di Fiume e del piano d'azione. Questa è la rappresentazione del territorio che è coinvolto. Come vedete è un territorio molto ampio. Il contratto di Fiume, ancorché l'assessore dicesse prima è aperto, è veramente già una bella sfida, perché partiamo praticamente da Oriolitta, come vedete Senna Lodigiana, la parte lodigiana, con la sponda piacentina che parte da Sarmato, Castel San Giovanni, quindi quasi al confine con la Lombardia, e quindi scendiamo per quanto riguarda la nostra parte fino a Casal Maggiore, mentre la sponda piacentina si ferma a Villanova d'Arda. Quello che vedete rappresentato qui con il colore verde è la rappresentazione del territorio del Plis del Po e del Morbasco. Abbiamo tenuto a far entrare nel contratto di Fiume tutti i comuni che sono anche nel Plis del Po e del Morbasco, quindi non ci sono solo comuni bagnati dal Po, ma abbiamo anche nel contratto di Fiume Castelverde, Sesto e Bonemerse, che non sono direttamente interferenti con il Po. Come vi dicevo prima, sono stati coinvolti tutti i soggetti che possono essere interessati a queste azioni, perché il contratto è di per sé uno strumento di condivisione, essendo uno strumento di comunità. Quindi ci sono tutti gli enti, le regioni, le province, l'ATO, l'ARPA Emilia, l'ARPA Lombardia, i tre consorzi di bonifiche. Sono state chiamate e informate tutte le associazioni di categoria, i portatori di interessi, ma i tavoli potranno essere aperti, perché lo strumento deve essere molto flessibile, a tutti i portatori di interessi che possono portare un contributo oppure una problematica da risolvere, sempre nell'ambito di quelle che vi elencavo prima. Quindi siamo arrivati, ad esempio, per quello che riguarda i tavoli di lavoro, al momento dell'individuazione dei portatori di interesse locali che possono appunto aiutarci ad arrivare alla definizione del contratto.
Allora, a parte il progetto della navigabilità del Po a cui faceva riferimento l'assessore in premessa, rispetto al quale credo che ci sia in atto una progettazione da parte di Regione Lombardia finanziata con fondi europei, quindi capisco bene quale possa essere la portata di questo studio, soprattutto nell'ottica del rilancio del territorio nelle sue varie declinazioni economica, turistica, eccetera. Non mi è invece abbastanza chiaro la fase, diciamo, che l'assessore definiva più pratica, più diretta, no? C'è una lunga scadenza, la navigabilità, ok, e invece altre fasi che possono essere più, come dire, immanenti, più leggibili anche nel breve termine. Io volevo capire se potevate farci qualche esempio di quali potrebbero essere delle azioni declinate insieme a Corte Sant'Andrea, no, cos'è, Oriolitta, fino ad arrivare a Casal Maggiore, che cos'è che si poteva decidere insieme a questa gente per poter dire è servito il contratto di Fiume e abbiamo inventato questa azione, cioè dove sono andate a prendere le risorse. Capire, in poche parole, mi consente di essere banale, a che cosa serve questo contratto di Fiume nella sua lettura più locale, mentre, ripeto, mi è molto chiaro che potrebbe essere uno strumento utile nel momento in cui vado a mettere a punto una progettazione, ad esempio sulla navigabilità, che coincide all'affrontare diversi step nei vari territori e il fatto che si sviluppino lungo il fiume è chiaro che deve coinvolgere tutti i comuni, invece altre cose le vedo più locali, non so adesso voglio essere stupidamente banale, però quando abbiamo cercato di sistemare un po' la situazione con l'AIPO qui a Cremona sulle convenzioni, la MAC, la gestione eccetera, abbiamo fatto una fatica del diavolo per riuscire a fronte di ore e ore di incontri e accordi a portare a casa delle cose minime tipo lo sfalcio dell'erba. Ad esempio adesso c'è rotto il porticciolo dopo l'ultima piena, quello che c'è lì al Parco del Po, non si è capito l'attracchetto, non si capisce chi deve fare che cosa. Volevo capire se ho capito bene che magari questo contratto di fiume può portare anche a un'ottimizzazione della definizione dei ruoli di chi fa cosa rispetto appunto alla risorsa fiume per i territori. Tutto qua, proprio una, non ho capito io, non è una critica, è una curiosità.
Volevo chiedere se in questo progetto c'era stato anche un coinvolgimento, solo come uditori, coinvolgimento di tutti i presidenti dei parchi del territorio, in quanto ogni pezzettino di fiume al suo parco, sto pensando all'Olio Nord, all'Olio Sud, sto pensando all'Adda, al Serio, perché determinate tematiche potrebbero essere, secondo me, di stimolo e anche traino per il resto del territorio. Sto pensando non tanto sulla navigabilità, ma protezione e rischio idraulico. E questo poteva essere, secondo me, uno stimolo anche per allargare un pochino il discorso, non tanto al fiume Po, ma ai 3-4 fiumi che bagnano la nostra provincia, ecco questo. L'altra cosa, perché è un po' un mio pallino per capire, quando si parla di navigabilità e quando si parla di rischio idraulico, capire se nei ragionamenti ci possono essere dei percorsi adeguati, monitorati, corretti sulle regimazioni dei fiumi, in quanto che sappia io sono almeno 20 anni che non vengono fatti percorsi di regimazione sui fiumi, hanno secondo me devastato il territorio con delle sponde con dei massi per proteggere e hanno velocizzato i percorsi dei fiumi, e se pensiamo che il nostro territorio da sempre è stato un territorio di ghiaiaioli e di cavatori, e adesso io ho 57 anni, il fiume, io parlo dell'Olio, lo vivo da quando ne avevo 6 anni, era tutt'altro spettacolo. Se pensiamo che fino agli anni 70 c'erano le colonie sui fiumi attrezzate, oggi questo percorso di regimazione e non, come qualcuno dice, violentare il letto del fiume, ma aiutarlo, perché se ci sono state 10 piene negli ultimi 20 anni, vuol dire che qualche problema sui fiumi c'è. Però capire se, collegato alla navigabilità, c'è anche uno studio sulla regimazione dei fiumi. Ripeto, seguita, adeguata, corretta. So che è un argomento che può creare divisioni, però sono anni che i fiumi prendono detriti ovunque se li tengono lì. Da sempre invece i detriti a volte che c'erano sui fiumi venivano asportati. Chiudo, basta pensare quando è in secca cosa c'è sotto i ponti, anche il togliere quei detriti diventa un problema. Questo è l'assurdo, perché diventa sia dal punto di vista come si dice, per assurdo fiscale, sia per il punto di vista ambientale, perché cioè capire se in questa prevenzione c'è anche stato fatto anche questo ragionamento, oppure se è come negli ultimi anni tabù.
Che avrebbero l'AIPO e l'autorità di bacino del fiume del Po, viene poi
diventa poi di conoscenza del PLIS? Sì, del contratto del fiume.
Volevo chiedere se nell'ambito di questo contratto, che ha una matrice prevalentemente di salvaguardia delle acque e dell'ambiente, si potrebbero ricomprendere anche dei progetti di sorveglianza e controllo di chi, diciamo, utilizza queste risorse, nel senso che c'è il problema che forse noi, il Comune di Cremona, non sente molto, per esempio dei predatori del Po, di questi pescatori che vengono ad arraffare il pescato per poi venderlo all'estero, e sono pescatori di frodo, non c'è nessun controllo sul fiume e la salvaguardia della fauna sarebbe, secondo me, potrebbe essere ricompresa nell'ambito della tutela anche di quello che è il territorio, il paesaggio. Ecco, questo secondo me è un problema che noi cremonesi non sentiamo molto, ma nel Casalasco è molto le persone sono molto calde su questo discorso, perché c'è gente che addirittura durante le gare di pesca si vede minacciato o anche picchiato perché sta pescando, e questi pescatori di frodo pretendono di poter gestire questa risorsa, quindi sono cose abbastanza, non esiste nessuna sorveglianza, nessuna sicurezza nell' andare semplicemente a pescare sul fiume. Quindi mi domando se eventualmente in questo contratto di fiume è compreso o può essere ricompresa anche una maggior salvaguardia della sicurezza di chi gode del fiume, anche perché se una persona va a pescare nel Po a livello amatoriale non deve essere in nessun modo ostacolato, se ha licenza di pesca, e quindi ci deve essere anche un controllo proprio riguardo alla presenza di non solo guardie ecologiche ma anche o finanzieri o forze dell'ordine che controllino chi va avanti e indietro sul fiume, perché noi non sappiamo la notte se ci sono imbarcazioni che vanno e vengono e portano che cosa.
Ormai sono passati un po' di anni, però una volta la provincia, non so se adesso è un po' in difficoltà, aveva anche la polizia demaniale sul fiume, per cui esisteva un controllo. Adesso non so se questo controllo esiste ancora, lo fanno ancora.
Allora, la percezione quando si presenta una cosa del genere è quella di costruire l'ennesimo tavolo che poi in realtà non produce effetti concreti. Premetto che rispetto ai soggetti indicati anche dal consigliere Faesani, questo contratto ci dà la possibilità di essere uno strumento che mette come soggetti, come potenziali interlocutori, tutti i soggetti che poi hanno a che fare col fiume. E metterli anche all'interno di uno stesso contesto diventa fondamentale, perché vi faccio un esempio: noi ci abbiamo messo un anno e mezzo a ottenere la polizia del ponte di Po, che è stata fatta credo alla fine del 2016. Abbiamo cominciato a interloquire con AIPO e con Ferrovie credo un anno e mezzo fa, e la cosa è stata fatta qualche mese fa. Però per esempio il tema della pulizia dei ponti è un tema molto concreto, molto pragmatico, perché per esempio su questo tema il costo maggiore è il costo dell'imbarcazione che esce. Se tu la fai uscire e nell'ambito di uno stesso percorso consenti la pulizia di più realtà, di più ponti, fai economia di scala. E quindi il contratto di fiume non è, come dire, il piano strategico o qualcosa di molto prospettico, è qualcosa che pone degli obiettivi molto concreti e molto misurabili e molto nel breve termine. Esempio, sulla navigazione fluviale, noi siamo partiti con utilizzando navigazione turistica fluviale, utilizzando un piccolo startup di Expo che ha sostenuto le associazioni canottieri e come enti locali abbiamo garantito una progettualità nell'arco del 2015 che poi si è consolidata con 4.500 persone nel corso del 2016, ma che vede ancora molti elementi problematici. Il tema della comunicazione. Vi faccio un esempio. Quanti siti internet abbiamo sul tema del fiume? Cioè, se c'è un turista che vorrebbe interloquire con la nostra area, dove va? Se abita in Germania, se vorrebbe venire con la ciclabile qua. Quindi c'è un tema che riguarda la comunicazione, per esempio. C'è un tema che riguarda gli armatori. Per la prima volta nel corso di questi mesi c'è stata un'interlocuzione dei diversi armatori lungo questo asse e nel momento in cui i soggetti privati si mettono assieme e fanno rete diventa anche più facile. C'è il tema degli attracchi, perché non abbiamo soltanto il problema noi qua a Cremona, ci sono anche altri comuni che vorrebbero aderire al progetto e che magari non hanno la disponibilità. Ecco, questo strumento ci consente di affrontare la dimensione di una scala locale molto, molto, come dire, molto definita e non si tratta di affrontare soltanto il tema della navigazione e di quel progetto che AIPO ha, di quello studio che AIPO ha fatto e che dà una prospettiva al Po molto importante e molto strategica, però dentro quella prospettiva di lunghissimo termine che richiede anche risorse significative e importanti da parte del governo, c'è a nostro avviso anche l'idea di percorsi su scala territoriale molto più limitata, in grado però di garantire gradualmente delle ricadute. C'è il tema per esempio di omogenizzare i regolamenti, per esempio il regolamento della pesca, c'è il tema della balneazione. È impensabile il fatto che il tema della balneabilità del fiume venga letto attraverso criteri diversi fra regioni diverse, così che qua il Po risulta balneabile, dall'altra parte, dall'altra sponda no. Cioè c'è un criterio di omogeneizzazione anche, il tema per esempio della cartografia nel rapporto con gli enti sovraordinati, anche un rapporto un po' più immediato, perché noi per esempio abbiamo approvato un anno fa l'ampliamento del PLIS e questa cosa non è ancora stata recepita da quello che ci risulta da regione Lombardia. C'è il tema, ed è importante a mio avviso la presenza di AIPO in relazione ad AIPO, perché le considerazioni che faceva il consigliere Fasani rispetto al lungo Po sono ancora in fase di trattativa con AIPO per quanto riguarda la MAC, per quanto riguarda percorso avviato nel 2013 e percorso non ancora. Però ecco, io vedo questo strumento come un strumento in grado anche di vincolare questi enti, perché altrimenti l'elemento al quale gli enti locali vanno incontro è una serie di frammentazione e anche noi come enti locali facciamo fatica a individuare quelli che sono gli interlocutori rispetto alle diverse competenze. C'è il tema, è vero, condivido il tema del presidio del fiume, ma anche per esempio per quanto ci riguarda il presidio di alcune aree. Ne abbiamo un esempio oggi sul giornale. C'è il tema di come garantire la fruibilità del cittadino e il tema di come garantire il rispetto delle regole. Abbiamo per esempio innescato un percorso di formazione con i comuni del PLIS per adesso sulle GEV, perché c'è un tema di presidio e mettendo insieme, ecco, il tema del PLIS è una sorta di contratto di fiume su scala molto più ristretta, molto più limitata, però l'approccio è questo, cioè quello di garantire in attesa di quello che è la prospettiva della navigazione del fiume, della navigazione commerciale, in attesa di quello nel quale ovviamente a mettersi in moto devono essere le realtà territoriali, ma ovviamente Regione Lombardia e soprattutto le risorse della dimensione europea, in attesa di quello c'è un percorso molto più concreto in grado di costruire dei modelli di governance più vicini ai cittadini. C'è il tema, per esempio, che era emerso, se non sbaglio, durante la discussione sul PLIS, della presa in carico dei soggetti privati rispetto al presidio e alla manutenzione del territorio. Cioè, c'è una manutenzione di Stato che è stato probabilmente l'elemento devastante di questi ultimi 30-40 anni, no? nel quale si aspettava sempre il pubblico a garantire delle manutenzioni straordinarie, quando invece il nostro territorio è stato caratterizzato negli anni 70 dal privato che garantiva quel controllo dei fossi, dei processi di microalluminazione idraulica. Ecco, c'è questo da ripristinare, e a nostro avviso il contratto, che non è ancora elemento presente perché è un percorso che stiamo definendo, si pone questi obiettivi misurabili e molto concreti. Parallelamente a questo, uno dei tavoli di lavoro è anche quello di aggregare i territori rispetto alla possibilità, per esempio, di partecipare a bandi europei, che può garantire delle risorse. Però ecco, l'approccio è proprio questo, cioè non è diciamo così, il tavolo della fuffa. Non è il contesto nel quale le realtà territoriali e magari anche qualche categoria economica si autolegittima nel proclamare interventi di prospettiva, che poi, insomma, questo territorio è anche pieno un po' di queste cose. Tenkara, la navigazione, cose importantissime, però in attesa di questi processi che richiedono una tempistica di medio e lungo termine, cercare invece di aggregare quelle realtà territoriali, pubbliche ma anche private, che hanno la possibilità di creare anche delle economie all'interno dei territori. Se volevi aggiungere te la
questione. No, aggiungo brevemente solo relativamente alla questione della pesca, che è una questione molto sentita. Uno dei lavori che sta facendo soprattutto AIPO, ma anche attraverso il tavolo, è quello dell'unificazione della normativa, perché uno dei problemi è che effettivamente anche queste persone che usano il nostro fiume in vari modi hanno anche approfittano anche di normative sulla pesca diverse e di anche punti neri in queste normative che gli consentono di poter fare delle cose, per cui anche nel momento in cui ci sia la forza dell'ordine che riesce a contattarli, difficilmente riescono a farli rientrare in un rispetto delle regole che per noi magari sono consuetudini, ma siccome per loro non lo sono e le regole sono difficili da far intendere, quindi diventa ancora più difficile avere quella sicurezza che lei citava prima. Però, dicevo prima all'assessore, i problemi che vengono posti adesso sono molto interessanti, perché sono proprio i problemi che sarebbe importante che si è valutato che sia importante portarli al tavolo del contratto, cioè un focus ad esempio sul nuovo piano di assetto idrogeologico per quanto riguarda quella parte che è questa, che è una piccola porzione rispetto a tutto il piano di bacino che ha fatto, un approfondimento su questo, perché è intuitivo che qualsiasi intervento che venga fatto sul corso del fiume poi si riverbera a valle o anche a monte, cioè sul resto, e quindi poter approfondire quello che magari effettivamente lega Salmato con Motta Baluffi, l'intervento fatto a Monticelli della conca
ha avuto e avrà ancora, quando sarà terminato, ha avuto nella sua costruzione dei riflessi su tutto il resto del corso del fiume. Quindi, come tutti gli strumenti, la cosa importante per renderlo effettivamente pratico e applicativo è usarlo bene, cioè portare i problemi a quel tavolo e fare in modo, perché il tavolo è stato costruito con tutte le competenze, perché possano dare delle risposte. Di solito questi strumenti non funzionano nel momento in cui non vengono utilizzati, cioè i problemi non vengono portati ai tavoli, oppure vengono portati su tavoli diversi che non hanno poi la possibilità effettiva di dare queste risposte. E non a caso citavo prima il percorso di Vento, cioè di questa ciclabile oramai finanziata dallo Stato che dovrebbe portare a uno sviluppo importante della ciclabilità lungo il Po. C'era una discussione forte tra l'Emilia e la Lombardia sul percorso sponda destra, sponda sinistra di questo. Il tavolo è stato un momento molto interessante nell'affrontare questa questione. Le regioni erano al tavolo e la questione, non dico che sia stata risolta, ma si sono trovati molti punti di contatto e una strada per risolverla. Ecco, questi sono un po' alcuni esempi, però è proprio importante che poi queste problematiche come quelle che avete sollevato oggi vengano portate a questo tavolo.
La parola al consigliere Carletti.
Spunto, eccomi. Allora, no, solo per dire che va bene.
È andata male.
Sì, ma non è necessario registrarlo, è semplicemente una cosa di confronto. Solo perché fa piuttosto strano vedere tre quarti della provincia di Cremona che non ha un corrispondente dall'altra parte del Po. Questo è evidente, no? Allora, tutto questo va bene, omogenizziamo finché vogliamo, ma allora a quel punto ci vuole tutta la parte della media Valle del Po, perché se è vero che tra Oriolitta e Montabaluffi ci sarà qualche cosa di simile, è pur vero che le cave Guidotti che ci sono di fronte a San Daniele avranno un interesse abbastanza importante per il nostro territorio. Ora, come non pensare che questo abbia come centro Piacenza? Che Cremona sia una parte periferica di questo tavolo, come non pensare che la promozione del territorio fatta allo stesso modo con Parma e Mantova probabilmente avrebbe avuto qualche interesse in più piuttosto che con Oriolitta, Somalia e Senna Lodigiana o Corno Giovine. Poi che, per cui io dividerei, cioè se noi vogliamo parlare di una tutela del fiume sta benissimo ed è necessaria. Come promozione del territorio, francamente mi sembra non esattamente centrato. Questo, ma proprio per i partecipanti al tavolo. Per quanto riguarda invece la protezione idrogeologica del Po, va benissimo e ribadisco, è comunque un passo fondamentale per poi arrivare anche a una promozione turistica della zona del Po, perché si passa prima innanzitutto per una tutela del fiume, che è una tutela il più omogenea possibile. Ovvio, non avere Parma si fa fatica a definirlo omogenea. Una tutela il più omogenea possibile del fiume, proprio parlando dei predatori del Po che sono a Casalmaggiore, per esempio, e di rimpetto Casalmaggiore sappiamo che non c'è nulla di diverso dalla provincia di Parma, arriva a Villanova d'Arda perché lì finisce la provincia di Piacenza, che invece ha tutto il suo territorio ovviamente coperto. E, non so, il ponte Giuseppe Verdi, ad esempio, questo potrebbe essere uno strumento interessante per andare a, a, ad intervenire anche su infrastrutture, però il Ponte Giuseppe Verdi è in provincia di Parma, siamo sempre lì, cioè, mi sembra che, cioè, va bene il poco, cioè partiamo dal poco e partiamo da una tutela idrogeologica della cosa, però ecco, pensiamo anche che questo tavolo così com'è ha dei limiti molto importanti, molto.
Per... chiedi se in futuro è possibile immaginare che questo, insomma, che senza questo contratto di... sia allargato ad altri
soggetti. Che non ci sia via Dana, che non ci sia, cioè che lì non ci sia via Dana fa strano, che non ci sia poi la parte sotto fa ancora più strano, insomma, se si parla di media Valle del Po, se si parla di media Valle del Po, la media Valle del Po è questa, se c'è una sorgente, c'è una foce e c'è una media valle, la media valle deve comprendere tutto, altrimenti dobbiamo dire che è una piccola parte della media Valle del Po con caratteristiche in qualche modo simili, in qualche modo differenti, perché la promozione turistica del territorio cremonese, del Casalasco e del Lodigiano fanno fatica a stare perfettamente insieme, per cui secondo me, come tutte queste iniziative, va benissimo, ma partendo dagli obiettivi minimi, obiettivi minimi che sono la cura idrogeologica della zona e la tutela del fiume.
Da qua.
Ci siamo? 1, 2, 3, prova. Va bene. No, brevemente. No, allora, condivido pienamente l'intervento di Carletti, mi ha rubato parte del mio intervento, infatti, quindi chiedevo come mai non c'erano, insomma, la domanda è la stessa e riguarda fino ovviamente al confine lombardo con la provincia parmigiana dall'altra parte. E, no, due cose sulla sicurezza. Allora, la dottoressa Pesaro probabilmente sì, ha ragione nel dire che a volte le regole non sono chiare forse, però le assicuro che l'uso di scariche elettriche è vietato a prescindere e ho testimonianze di questo, quindi giocare sul fatto poverini non capiscono a me dà un po' fastidio, quindi il concetto è che le regole ci sono, certe situazioni avvengono, è stata impegnata anche la polizia di Cremona recentemente a cercare di inseguire persone che facevano questo di notte, quindi la situazione c'è, è presente e le situazioni criminose ci sono, quindi, e le regole banalmente ci sono, quindi bisogna far rispettare. Dopodiché le GEV disarmate non servono assolutamente a nulla, perché vi assicuro che in alcune situazioni la tensione è tale per cui è meglio lasciar perdere. Quindi se vogliamo fare le cose serie, la struttura di polizia che fosse in grado di presidiare l'asta del Po dovrebbe essere abbastanza attrezzata, questa è la mia opinione, ma non è sicuramente l'unica, al di là dei problemi di risorse di cui parlava Gagliardi, quindi il problema esiste e non è che non capiscono l'italiano. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso che condivido dell'assessore, il percepito è sì, è vero che è quello che ci possa essere un ulteriore tavolo, però vado sulla buona fede. Quindi spero che non sia, il percepito non sia realtà, quindi che non sia solo una situazione di un ulteriore appunto tavolo che chiacchiera e basta. E a questo proposito mi chiedo quale autorevolezza e quale autorità potrà avere questo tavolo nei confronti di tutti quelli che ne faranno parte, se fino ad ora comunque i problemi che lei ha elencato non sono stati risolti da quelli che ne faranno parte. Cioè il concetto è, il tavolo serve a unire per risolvere i problemi insieme, d'accordo. Però quegli enti esistono, ci sono, costano, hanno una loro funzione, per cui i problemi che lei ha elencato dal Polizia Ponti, piuttosto che qualcos'altro, in qualche modo dovrebbero già essere in una sorta di iter burocratico collegati a un ente che li risolve. Questo come concetto generale. Quindi la mia domanda è, va benissimo questo tavolo, non voglio seguire il percepito, ma seguirò ciò che avverrà, però mi raccomando, che ci sia autorevolezza e autorità nel poter poi decidere cosa fare in tempi più brevi e con efficacia più immediata, perché se poi dopo abbiamo i veti incrociati di chi fa parte di quel tavolo che non ha fatto le cose fino adesso, mi spiace assessore, ma stiamo scherzando, stiamo chiacchierando e basta. Quindi va benissimo, vorrò vedere un pezzo di carta che mi dice che qualcuno decide qualcosa nel momento in cui bisognerà decidere qualcosa. Questa è la mia opinione.
Allora, riallacciandomi a alcune considerazioni che sono uscite prima e presentando questa. Questo per esempio è un progetto che ha consentito questo territorio di ricevere 700.000 euro di finanziamenti, proprio ragionando sul tema di un progetto costruito dentro un percorso di area vasta. Non sono coinvolti tutte le realtà del contratto di fiume, ma soltanto la parte relativa all'asta cremonese. È un progetto che ha come ricaduta anche una ricaduta dentro la città, perché si tratta appunto di avviare un percorso di rinaturalizzazione a livello territoriale e che riguarda le connessioni ecologiche del nostro territorio, quindi gran parte dei comuni coinvolti sono i comuni del PLIS, ma non solo, perché qui andiamo anche fino a Casalmaggiore, dove c'è un altro PLIS, ovviamente avrà anche delle ricadute all'interno della nostra città, perché nello specifico sarà oggetto di intervento un'area in prossimità di via Massarotti, dove c'è, per intenderci, la polizia stradale, dove adesso c'è un'area, un bosco che però richiede particolare manutenzione. È un'area che fra l'altro non appartiene ancora al Comune Cremona, ma all'Agenzia del Demanio, e siamo appunto in fase di trattativa e confronto con l'Agenzia del Demanio per utilizzare la procedura del federalismo demaniale. E poi ci sono anche altre aree, una di queste è l'ex polveriera, che come sapete abbiamo preso in proprietà un anno fa, credo, e anche in questo caso sarà oggetto di un percorso di rinaturalizzazione, quindi di ripiantumazione, di ripristino anche di aree, zone umide, con la possibilità poi, una volta consolidato i lavori, di darla in gestione a qualche associazione che appunto potrà favorire la fruizione e la fruibilità dell'area. Però ecco, mi faceva piacere, parallelamente al percorso relativo al contratto di fiume, presentare questo progetto, perché la dinamica è la stessa, no? Cioè si costruiscono momenti di tavoli di lavoro con i diversi enti, con le diverse realtà, che poi non sfociano soltanto nella chiacchiera, ma sfociano poi in progetti concreti e in risorse concrete che arrivano all'interno del territorio, utilizzando anche qui una logica di scala, che in questo caso è una scala più limitata, ma che potrebbe avere come prospettiva quello di dotarsi di una scala territoriale molto, molto più ampia, rispondendo anche le considerazioni e riflessioni che faceva il consigliere Carletti. Noi siamo partiti da un contesto territoriale che si è detto immediatamente disponibile nel costruire una sinergia. Quello che ci ha fatto particolarmente gola è costruire una sinergia soprattutto con l'altra sponda. Non è un percorso chiuso, è un percorso che però appunto ha un inizio dentro un contesto territoriale che, rispetto alle questioni dello sviluppo eccetera, è ovvio che sia ancora limitato, ma che però può garantire in prospettiva delle potenzialità a fronte di un territorio che, soprattutto in relazione al tema del fiume, non ha detto boh quando qualche anno fa il governo ha deciso di spostare lo stanziamento di 130 milioni di euro che erano appunto riservate alle, quante erano le province del Po, alle 13 province del Po, ha deciso di distanziarle da un'altra parte. Credo che se anche in quella fase ci fosse stata appunto almeno un tavolo di confronto, forse la voce degli enti locali, soprattutto rispetto alla sponda lombarda, sarebbe stata diversa. Quindi l'approccio è proprio questo. Grazie a questo approccio appunto abbiamo garantito al territorio 700.000 euro per le connessioni ecologiche, che sono uno dei tanti problemi e una delle tante risorse che riguardano il territorio cremonese.
Di Acquaviva, la Polveriera, via Sacco e Vanzetti, via Massarotti e via Lugo. Sono tutte aree che sono in disponibilità al Comune, dove verranno fatti tipi di interventi diversi a seconda della necessità e a seconda della, diciamo, volontà di creare appunto questa rete di connessione ecologica, che è il consolidamento di questi corridoi ecologici per la fauna e per la flora che sono stati individuati da Regione Lombardia. Quindi la rete ecologica regionale si compone soprattutto negli ambiti fluviali di queste fasce che devono essere, diciamo, mantenute e integrate il più possibile, che servono per nell'indirizzo della legge, soprattutto, come dicevo, per la flora e per la fauna, ma che poi danno, soprattutto in aree come quelle del Morbasco che attraversano l'abitato, anche una percezione diversa di quelli che sono sistemi di naturalità che entrano all'interno di quello che è la vita dei cittadini. Quindi queste sono delle porzioni, anche alcune molto piccole, di territorio che però possono beneficiare di interventi che possono cambiare un po' quelle che sono le percezioni. Un intervento semplice come quello di mantenere, ad esempio, delle specie erbacee che possono consentire lo sviluppo delle farfalle, danno già l'idea in città di quello che può essere un attimo di naturalità in mezzo anche a un percorso cittadino. Naturalmente ci sono interventi molto più importanti, come quello che citava l'assessore prima, sia nel Morbasco che nell'ex polveriera. Tutto dipende dalla dimensione delle aree, tipologia di interventi, piantumazione, eliminazione di specie alloctone, piantumazione con specie autoctone, creazione di zone umide, creazione di percorsi, percorsi didattici. Quindi diciamo che il panorama di quello che sono gli interventi di tipo naturalistico, didattico e fruitivo c'è un po' tutto. Alcune aree sono veramente, soprattutto in relazione al Morbasco, anche piccole, però hanno tutte un valore molto elevato anche per la situazione antropica nella quale si trovano.
In una commissione ambiente che un ingegnere, adesso non mi ricordo di quale ente, ha illustrato praticamente tutto questa problematica che hai. Era dov'è che l'abbiamo? Non era la commissione ambiente. Ah no. Ah ecco, a Palazzo Stag, esatto. E dei colleghi qui della consiglieri c'erano? No. No, perché era stato illustrato, questo è un progetto importante, meriterebbe proprio, ecco, magari in sede di commissione ambiente qualche volta, Francesca, quando la prossima commissione ambiente, una comunicazione, aggiungere un oggetto, questa è una cosa che valga la pena. Magari anche rinvitando quel relatore per informare i consiglieri, i colleghi consiglieri, perché questo poi è un problema che si lega i due assessorati praticamente.